Il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli. Casa Mariana Editrice. Capitolo terzo. Presenza e opera della Madonna. In tutti i gradi della vita mistica. La presenza e l'opera della Madonna in tutti i gradi della vita mistica è precisamente proporzionata ai gradi stessi della vita mistica, e quindi là dove crescono in valore e intensità i gradi della vita mistica, là cresce anche la necessità della presenza e dell'opera di Maria Santissima, anche se in forme differenti, quale madre divina della stessa vita mistica. Basta leggere al riguardo ciò che afferma San Luigi Maria Grignon da Montfort. Io non credo che alcuno possa acquistare una unione intima con nostro Signore e una perfetta fedeltà allo Spirito Santo senza una grandissima unione con la Santissima Vergine e una grande dipendenza dal suo soccorso. In breve si può avere qui un rapido quadro con brevi esempi della presenza e opera della Madonna in ognuno dei gradi della vita mistica. Raccoglimento infuso. È l'influsso della Divina Mamma che sollecita per il raccoglimento infuso l'intervento soprannaturale dello Spirito Santo con i suoi doni per sopraelevare l'anima dall'orazione vocale e mentale all'orazione che immerge l'anima nel più profondo silenzio spirituale. Basti ricordare qui la testimonianza di Sant'Angela da Foligno, che scrive così sul dono del suo raccoglimento infuso: «La Beata Vergine mi ottenne una grazia che mi infuse una fede diversa da quella che avevo finora allora». Ma la posta per arrivare a possedere questo dono è stata molto seria lungo la via ascetica, scrivendo la Santa che Gesù e Maria vogliono e desiderano vedervi morti viventi e che l'abitazione vostra sia in cielo e solo l'uso del corpo abbiate sulla terra, poiché come il morto non si turba né per l'amore né per il disprezzo, così voi siate immutabili nell'essere esteriore. Significativa anche la testimonianza di Sant'Antonio Maria Claret, che scrive: «Mi pareva di udire una voce e che mi chiamasse la Vergine affinché mi recassi in chiesa. Io rispondevo: vengo. Non mi stancavo mai di stare in chiesa davanti alla Madonna del Rosario. Parlavo e pregavo con tal confidenza per cui mi sentivo sicuro di essere udito dalla Vergine». Bella la testimonianza del servo di Dio fratel Leonardo, che seguì l'indicazione del suo direttore spirituale, il quale gli fece sapere: «Sarete ancora più gradito alla Santissima Vergine guardandola di tanto in tanto, come fate, senza parole, e tenendovi alla sua presenza in attitudine di contemplazione». Fratello Leonardo gli rispose: «Caro padre, è una liberazione che voi mi date. Non domando di meglio che di fare quanto voi mi dite. come vi ringrazio. Orazione di quiete. Dal raccoglimento infuso all'orazione di quiete si passa venendosi a trovare in un suavissimo sentimento della presenza amorosa di Dio, che assorbe la volontà mettendo l'anima e il corpo in un ineffabile riposo, con una dolce presenza della Madonna nell'anima. Sant'Angela da Foligno vide un giorno la Madonna, che stringeva i suoi figli nelle sue braccia con tale carità che, come appariva tutta luminosa, sembrava assorbirli in una certa luce quasi infinita dentro il suo petto. Una tale luce meravigliosa e dolcissima, nella quale li assorbiva, chiudendoli nel suo petto con massimo sviscerato amore per essi. San Massimiliano Maria Kolbe così scrive a proposito dell'orazione di quiete: l'orazione è il mezzo principale per stabilire nell'anima la pace, per dare ad essa la felicità e per infiammarla di amore divino. Preghiamo anche noi bene e spesso, e sperimenteremo quanto l'Immacolata penetrerà sempre più a fondo nell'anima nostra, quanto diventeremo suoi ogni giorno sempre più perfettamente, quanto soavemente ed efficacemente ci uniamo sempre più a Dio. Il servo di Dio fratello Leonardo fa sapere con chiarezza che la gioia nella vita spirituale seriamente vissuta non è un accidente, ne forma un elemento essenziale e deve divenire uno stato, uno dei tratti più marcato della mia fisionomia spirituale. In certi giorni e in certi periodi è naturale che scoppi e sovrabbondi come un vaso troppo pieno. Così per Natale, per Pasqua, per l'Immacolata. E in un altro testo mariano scrive: invisibile ai miei occhi, assente anche al corpo, la Madonna è presente in me con il suo sguardo, per mezzo del quale passa tutta la sua anima e rende possibile un cuore a cuore ad ogni istante. Orazione di unione. In questo grado di orazione di unione si verifica un fatto molto importante dell'azione di Dio, che interviene ad occupare tutte le potenze interne dell'anima, rendendo impossibili le distrazioni, lasciando ancora liberi soltanto i sensi esterni, tenendo l'anima sempre intenta all'oggetto dell'orazione, con la dolce vicinanza della Madonna che segue attenta ogni operazione della grazia. Sant'Angela da Foligno racconta una delle sue visioni della Madonna avvenuta al termine della celebrazione di una santa messa, nella quale ella venne benedetta dalla Divina Madre con queste parole materne e gioiose: «Figlia mia dolce, cara al figlio mio e a me, è giusto che io venga da te e ti dia la mia benedizione, e sii benedetta dal figlio e da me. Metti tutto il tuo impegno ad amarmi, poiché sei molto amata e perverrai a cosa infinita». Santa Veronica Giuliani, la mistica cappuccina stigmatizzata, così scrive nel suo diario: «Per via di comunicazione capii che adesso più che mai Maria Santissima avrebbe assistito quest'anima, che vi sarebbe stata una grazia più grande. Ho sperimentato un non so che del divino amore. Appena l'anima nostra sta ferma a non voler altro che il Dio, egli l'attira a sé e la unisce a sé in modo tale che le pare di essere lo stesso Dio. Si trova in Dio, eppure ella non sa come ella trovi Dio unito a sé. Il divino amore opera tutto. Mentre stavo così, vi è stata la visione di Maria Santissima, la quale teneva Gesù in braccio. San Carlo da Sezze, francescano, scrive la sua testimonianza con queste parole. Quando mi ponevo a pregare davanti alla Madonna, non mi ponevo a discorrere con il pensiero, essendo solo l'affetto quello che operava, con l'occhio esterno ed interno dell'anima che mi muoveva ad amarla. E in questa visione, parte naturale e parte soprannaturale, dove concorreva il Dio con un lume speciale nell'intelletto, uscivo come fuori di me. Orazione dell'unione estatica. In questo grado dell'orazione estatica si ha il fenomeno mistico della sospensione dei sensi, dovuta sia alla potenza notevole dell'unione mistica, sia alla fiacchezza del corpo con i suoi sensi esterni. L'unione estatica, in effetti, si ha con la visione luminosissima della presenza di Dio nell'anima, a cui non resistono neppure i sensi, che vengono meno con una sorta di svenimento. Come insegna il padre Antonio Royo Marin, la causa efficiente dell'estasi è lo Spirito Santo, mediante i suoi doni, ossia Dio stesso come autore dell'ordine soprannaturale. Si attribuisce per appropriazione allo Spirito Santo, in quanto che è una operazione di amore che santifica l'anima. Lo Spirito Santo si suole chiamare Spirito di amore e Spirito santificante. Le forme dell'estasi sono due. Una è soave e piacevole, un'altra è violenta e dolorosa. La durata dell'estasi di solito è breve, non oltrepassa la mezz'ora, ma ci sono state estasi che sono durate anche varie ore. La frequenza delle estasi è di solito piuttosto rara, ma ci sono stati santi estatici per i quali la vita non fu che una serie continua di estasi, ad esempio Santa Maria Maddalena de Pazzi, San Michele dei Santi, San Giuseppe da Copertino. Al primo presentarsi però di questi fenomeni straordinari, è impensabile non ritenere presente, e anzi ancor più presente, colei che è la madre della vita mistica, per assistere con premura chi potrebbe disorientarsi di fronte alla realtà di tali fenomeni soprannaturali. Sant'Angela da Foligno. Di questa celebre mistica francescana è stata scritta una intera biografia con il titolo più che significativo di La figlia dell'estasi, ad esprimere con immediatezza quale ricchezza e continuità di esperienze dell'estasi abbia avuto Sant'Angela da Foligno durante l'intera sua drammatica vita di convertita e di santa. Ecco un esempio di rapimento estatico descritto dalla stessa Sant'Angela. Tutta la mia gioia era nel vedere che una donna fosse elevata a tale nobiltà, altezza e gloria come lo era la Beata Vergine, tutta raccolta in preghiera per il genere umano. La vedevo nel suo aspetto umano, splendente delle sue virtù, e ne ero straordinariamente felice. E mentre la guardavo, improvvisamente apparve Cristo e si mise a sedere accanto a lei, nella sua umanità glorificata. San Carlo da Sezze ha dato questa testimonianza di una esperienza estatica. Mi comparve la Regina del Cielo e mi parlò in questa maniera: «Figlio mio, se volete osservare quanto avete promesso, andate quanto prima in religione. Durante questa apparizione restai fuori di me stesso per un gran pezzo, ripieno di indicibile consolazione e acceso d'amore di Dio, con l'animo risoluto di lasciare il mondo. Santa Veronica Giuliani è la mistica mariana che ha fatto le esperienze dell'estasi in tutte e quattro le forme, ossia l'estasi semplice, il ratto, il volo dello spirito e l'estasi dolorosa. Ne presentiamo una sola. Questa mattina vi è stato il rapimento. Ritrovandomi fuori dei sensi e tutta unita a Dio, avevo la visione intellettuale della Beata Vergine, la quale mi comunicava un non so che di divino, e quel che in quel punto compresi non posso raccontare con parole. Solo posso dire che la Vergine mi fece comprendere che ella è il mio aiuto in tutto. Santa Gemma Galgani, anch'ella santa stigmatizzata, ci dona una delle sue numerose testimonianze. In breve tempo mi sentii un raccoglimento interno. All'interno successe come spesse volte. Il capo se ne partì. Che felicità in quei momenti! Quanto è caro poter proferire il nome di mamma! Che dolcezza sentii nel cuore in quegli istanti! Lo spieghi chi può. San Pio da Pietrelcina, sempre vicino e protetto dalla Madonna delle Grazie nel convento dei Cappuccini, scriveva al suo padre spirituale: «La maniera ordinaria della mia orazione è questa. Non appena mi pongo a pregare, subito sento che l'anima incomincia a raccogliersi in una pace e tranquillità da non potersi esprimere con le parole. I sensi restano sospesi». Orazione dell'unione trasformante o matrimonio spirituale. Questo grado, che fa unità con l'ultimo grado dell'orazione mistica, quello dell'unione consumante, costituisce la vetta dell'intera vita mistica, sia con la sua caratteristica unione, che, a differenza dei gradi precedenti, assorbe l'intero essere umano, anima e corpo, in maniera completa e continua, anche se non sempre con le estasi, sia con la specifica di unione trasformante, in quanto spinge l'anima, mirando a trasformarla in Dio, fino a farla diventare una cosa sola con Lui, ragion per cui viene chiamata anche matrimonio spirituale. Perché produce, scrive il padre Ragazzini, tale intimità e tali effetti tra l'anima e l'amato che solo il concetto di matrimonio può in qualche maniera darne un'idea approssimativa. In realtà, tuttavia, il matrimonio spirituale si presenta triplice, in quanto si può parlare del matrimonio con un triplice riferimento: matrimonio con la Madonna, matrimonio con Dio, Santissima Trinità, matrimonio con Cristo. Questa comunione divina fra Dio e la Madonna con gli uomini è ricchezza straordinaria dell'universo, incredibile e impossibile a tutte le creature non umane, non battezzate, non disposte ad entrare in tale comunione divina e umana, per volontà e grazia di Dio, nostro Padre dall'eternità all'eternità, che non ha né tempo, né spazio, né finitudine di sorta alcuna. La meraviglia per noi creature umane è data dalla vastità e coralità delle creature sante che hanno risposto alla chiamata di amore paterno di Dio, la chiamata alla santità divina, ossia all'amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Di qui lo splendore divino di gloria e di gioia del paradiso di Dio con tutti i suoi angeli e santi, insieme alla loro gloriosa e divina madre di Dio e dell'umanità, regina sublime del cielo e della terra. E sapere e pensare che tutti gli uomini sono chiamati a quel paradiso e per volontà di Dio lo possederanno, purché lo vogliano anch'essi, fa pensare all'immensità della grazia divina, così ben disposta verso l'umanità. Ma qui entra in azione, purtroppo, quel terribile Mysterium Iniquitatis, che vuole invece l'annullamento di ogni progetto divino di salvezza e di santificazione di tutti gli uomini. Ma perché mai su questa terra, anziché molti, soltanto così pochi sono gli uomini e le donne che non si fanno colpire e danneggiare dall'iniquo e devastante Mysterium Iniquitatis? In realtà anche per essi, è vero, ci sono difficoltà e prove, tentazioni e pericoli da parte del demoniaco Mysterium Iniquitatis. Ma essi sanno difendersi bene, obbedendo sempre al Dio dell'amore, che li mette in guardia per non cedere al nemico. Vigilate e pregate per non cadere nella tentazione. Se davvero si vigila e si prega bene come si deve, non si cade mai nella tentazione, e così non si perdono, ma si conquistano, quei beni immensi di grazia divina per il paradiso che Dio dona a coloro che vogliono santificarsi. Alcune voci di santi. Ecco qualche testimonianza dell'orazione di unione trasformante con matrimonio spirituale nei riguardi della Madonna. San Giovanni Eud scrive così nel suo matrimonio spirituale con la Madonna: «O ammirabile e amabilissima Maria, Madre di Dio, non mi meraviglia che desideriate essere la sposa dell'ultimo degli uomini e del maggior dei peccatori, il quale, fin dai suoi più teneri anni, osò scegliervi per sua unica sposa, e a voi consacrò interamente il suo corpo, il suo cuore e la sua anima. Lo so che voi desiderate imitare l'infinita bontà di Gesù, che vuole essere lo sposo dell'anima peccatrice e miserabile». San Gerardo Majella, ugualmente, ha lasciato il ricordo del suo matrimonio spirituale con la Madonna, che avvenne portandosi egli con grande fervore dinanzi ad una statua della Madonna, e davanti ai fedeli, togliendosi l'anello, lo mise delicatamente nel dito della Madonna, dicendo: «Mi sono sposato con la Madonna, consacrando a lei la mia verginità». San Paolo della Croce invece fu spinto a fare la sua unione più intima con Gesù dalla Madonna stessa, che aveva Gesù bambino fra le braccia, accompagnata da molti angeli. La Madonna stessa diede a San Paolo della Croce un prezioso anello su cui erano scolpiti alcuni strumenti della Passione, e gli disse che quelle mistiche nozze gli dovevano ricordare continuamente quanto aveva sofferto Gesù Cristo e quanto la sua anima era amata da Gesù Cristo. Dopodiché il bambino Gesù, confermando quanto la mamma aveva detto, gli mise l'anello nel dito. Sant'Antonio Maria Claret, ugualmente, in una notte del Santo Natale, pieno di gioia, a chi gli chiese come era andata la notte santa, rispose: «La Santissima Vergine mi ha dato il bambino Gesù perché lo tenessi fra le braccia. Com'era bello!» Ma uno storico della vita del Santo Claret precisa dicendo che a quella visione fecero seguito le nozze mistiche di Gesù con l'anima del Santo. E Maria non solo era presente, ma lei stessa avrebbe preparato e presentato il Santo al suo divino figlio. A questo punto ci sarebbe da parlare, e anche a lungo, del matrimonio spirituale con Gesù avvenuto a una quantità davvero grande di sante e di santi. ma la lista dei santi e sante sarebbe tanto lunga che occuperebbe molte e molte pagine. Basti perciò ricordare soltanto alcune sante che forse conosciamo già molto bene, come ad esempio Santa Caterina da Siena, Santa Caterina da Bologna, Santa Margherita Maria Lacocque, Santa Veronica Giuliani, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa del Bambino Gesù, Santa Gemma Galgani, Santa Elisabetta della Trinità, Santa Faustina Kowalska. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria, di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo 3. Presenza e opera della Madonna.